formazione con alcuni amici che hanno iniziato un cammino verso i ministeri e il diaconato, ci eravamo prefissi durante l'anno di avere due o tre momenti, diciamo più ampi, poi sono un pochino per necessità si sono ristretti, di formazione promossi dagli amici che hanno già ricevuto i ministeri istituiti. E abbiamo invitato Don Giovanni per una molteplicità di motivi, perché nella sua comunità ci sono quattro diaconi, ci sono lettori e accoliti, è una comunità alla periferia di Bologna, ma direi soprattutto perché volevamo un pochino anche conoscere come in una realtà certamente non facilissima, qual è la periferia di Bologna, è riuscito, almeno secondo me, a far vivere la Chiesa in quella realtà. E penso che oggi sia un tema importantissimo, quello di aiutare le parrocchie a diventare delle comunità vive. Anche il senso dei ministeri credo che cammini in questa direzione. Poi avremo, l'incontro si svolgerà così, cioè un'oretta, un'oretta e un quarto a Don Giovanni per introdurre, un piccolo break, poi un confronto che faremo insieme. Chi alle 6 deve andare, diciamo, desidera andare all'ordinazione diaconale, quindi sarà bene chiudere. Noi potremo celebrare il vespro con quelli che non vanno all'ordinazione diaconale. Se poi finiamo prima, lo facciamo tutti insieme.
Io penso che farò meno introduzione di quella che dice lui, perché un'introduzione così ha già anche la coda, mi sembra un po' troppo. In ogni modo, io intanto leggo qualche cosa con voi del Vangelo, vi dico qualcosa che ho nel cuore, poi vediamo cosa succede. Poi, se voi quindi desiderate anche interloquire prima, durante, io non ho nessun problema, anzi sono sempre preoccupato a procedere da solo, anche perché ho pochissima abitudine a fare la predica. Io predico solamente la domenica da solo, invece gli altri giorni commento la scrittura insieme alla mia gente. Allora mi appoggio molto a quello che la gente via via mi dice e mi suggerisce, quindi non lo so, vediamo un po' cosa succede. Ho pensato di proporvi qualche cosa della persona e del ministero di Giovanni Battista, un po' perché domani finisce l'anno, entriamo nell'Avvento, lui è una persona importante per condurre verso il Natale. È persona importantissima nella tradizione del Nuovo Testamento per dare le linee profonde del ministero, in modo particolare del ministero della parola. Allora pensavo fosse preziosa la sua presenza in mezzo a noi. In particolare ho scelto il taglio della sua presenza e della sua partecipazione alla rivelazione cristiana nel Vangelo secondo Giovanni. Quindi vi leggo dal testo di Giovanni al capitolo primo, dal versetto 19. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: chi sei tu? Egli confessò e non negò, e confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: che cosa dunque? Sei Elia? Rispose: non lo sono. Sei tu il profeta? Rispose: no. Gli dissero dunque: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Essi erano stati mandati da parte dei farisei, lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?» Giovanni rispose loro: «Io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, uno che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio del sandalo». Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Vabbè, ci fermiamo qui, vediamo poi se procedere oltre. Penso che preliminarmente possa servire sottolineare una parola sulla quale poi forse potremo ritornare dopo che avremo aggiunto qualche altra attenzione al testo, e c'è proprio questa parola testimonianza che apre il testo che abbiamo ascoltato. Questa è la testimonianza di Giovanni. Su questa parola testimonianza volevo richiamare un momento la vostra attenzione, perché nella lingua del Nuovo Testamento questa parola testimonianza è la martiria, questa parola che poi diventa nella lingua italiana il martirio. Dunque è sempre stato presente in una certa consapevolezza il legame tra testimonianza e martirio. Tuttavia, i due termini si sono un po' estremizzati. Il martirio si è identificato con il sangue, nel senso che è martire chi effonde il sangue per la fede. Peraltro la testimonianza ha rischiato, soprattutto nella Chiesa degli ultimi 20 anni, 30 anni, di molto orientarsi verso la preoccupazione pastorale della Chiesa, che è una cosa importante, ma forse anche verso una grande preoccupazione di tipo pastorale, forse anche una metodologia pastorale, sicché insomma la testimonianza si è forse radicalmente allontanata da quella che noi, da quello che noi chiamiamo il martirio. Ecco, allora desideravo che con una certa cordialità riavvicinassimo i due termini. Il testimone è il martire, nel senso che non solo e non tanto nelle sue parole, ma nella sua vita, da lui traspare la presenza del Signore. Dunque Giovanni è in modo grande il testimone e il martire. Questo dà al ministero di Giovanni una caratteristica interessante, secondo questo quarto Vangelo, diversa da quella degli altri tre. Forse a noi può servire un po'. Nei tre Vangeli sinottici di Matteo, di Marco e di Luca, il compito di Giovanni Battista è quello di preparare la venuta del Signore. E quindi lui cammina davanti al Signore, è il messaggero del Signore, in modo spiccato è l'ultimo dei profeti, chiude la grande storia di preparazione alla venuta del Messia. E quindi invita alla conversione dei cuori, battezza, eccetera. E prepara l'avvenimento del Signore che sta per arrivare. Noi vedremo che invece nel Vangelo secondo Giovanni le cose vanno diversamente. Giovanni non sembra tanto un preparatore del Signore, quanto uno che lo indica presente. Cioè non c'è più un tempo da aspettare, insomma. Giovanni Battista non è più una persona e poi ne verrà un'altra. Ma Giovanni Battista e il Signore, in questo quarto Vangelo, appaiono come molto insieme. E uno indica l'altro. Giovanni Battista lo indica presente. È rimasto di questo anche una memoria importante in un prefazio della messa dedicato a San Giovanni Battista, dove si dice che lo indicò presente nel mondo. Vedremo anche il modo straordinario di questa presenza, ma per ora fermiamoci su queste alcune quindi chiarificazioni iniziali. Dunque, che testimoniare vuol dire celebrare il martirio, e nel modo particolare di Giovanni Battista, al quale noi vogliamo fare attenzione oggi, vuol dire indicare presente, evidenziare, far vedere che c'è.
non semplicemente quindi parlarne, non dire preparatevi perché arriva, ma di dire è qui, mostrarlo. In questo senso allora c'è una parola importante che è conosciuta al motivo del ritmo liturgico della nostra vita, che è la parola epifania. Che cosa vuol dire epifania? Vuol dire dimostrazione, ma non una dimostrazione come si fa in matematica, ma il far vedere che è lì. L'epifania è una specie di rendersi evidente, è quando una cosa si manifesta. Ecco, questa è l'epifania. Allora Giovanni è l'epifania del Signore. Oh, allora a questo proposito diciamo una piccola parola riguardo a tutti i nostri fratelli che hanno celebrato bene il mistero del Signore nella loro vita e che noi chiamiamo i santi. Chi sono i santi? I santi sono i testimoni. Questi testimoni hanno reso presente il Signore in mezzo alla storia degli uomini. Quando San Francesco passa in mezzo ai suoi contemporanei nella sua terra e cammina per le strade della sua città, di fatto è il Signore che attraverso di lui viene mostrato. Chi sono dunque i testimoni? I testimoni sono persone che, andando alla ricerca di un aggettivo che li qualifichi, noi chiameremo dei miti. Perché i testimoni sono dei miti? Perché non mettono resistenza alla presenza del Signore dentro di loro. Il Signore è presente in ognuno di noi. E noi, secondo l'Apostolo, siamo una tenda dove il Signore abita. Tuttavia, il santo, la persona di Dio, l'uomo di Dio, voi conoscerete sicuramente degli uomini e delle donne di Dio, forse anche nella vostra famiglia avete avuto persone di Dio che vi hanno rivelato la bellezza e la bontà del Signore. Chi sono questi santi? Sono i miti di Dio, coloro nei quali Dio non trova resistenza e si manifesta pienamente dentro di loro e attraverso di loro. Magari sono vissuti in epoche diversissime, sono diverse le loro personalità, qualcuno ha costruito delle grandi opere, qualcun altro ha combinato niente, qualcuno è vissuto in mezzo alla metropoli, qualcuno è campato sempre nel deserto, e tuttavia nella loro diversità hanno una nota comune. Qual è la loro nota comune? Tutti hanno reso presente Gesù, sono stati trasparenza di Gesù. Noi spesso purtroppo siamo opacità di Gesù. Infatti, appunto, mi capita quasi sempre di dire alla mia gente che un uomo di Dio può permettersi anche di dire pochissimo o anche niente, ma appena dà di sé un piccolo segno, subito rende presente il Signore. Una persona come Papa Giovanni, appunto, basta che dica stasera c'è la luna e tutti dicono Dio mio, proprio sembra che sia il Signore. Invece se voi dite stasera c'è la luna, nessuno si accorge, è vero che ci sia il Signore. Perché la testimonianza dunque non dipende dai discorsi, né da delle dimostrazioni molto importanti, ma è una specie di trasparire della santità di Dio da una persona che quindi è mite prima di tutto nei confronti di Dio, perché non gli oppone resistenza. La mitezza è una caratteristica essenziale dell'anima del credente, però bisogna ricordare che la mitezza fondamentale, prima di averla nei confronti della propria moglie, per esempio, che spesso è un esercizio già molto arduo, è vero, è soprattutto di fronte a Dio, è nei confronti di Dio che siamo chiamati ad essere miti. Strano questo, no? Ecco, non mettere resistenza davanti alla prepotenza del Signore, perché il Signore è potente, ma è anche prepotente, invade la nostra vita, è geloso di noi, occupa il nostro pensiero, si impadronisce di tutta la nostra storia, e noi tendiamo a mettergli delle resistenze. Noi siamo diversi, per esempio, dalla Madonna, che è una persona mite, e che dice, ecco la serva del Signore, avvenga a me o di me secondo la tua parola. E quindi in lei la parola di Dio, che è spirito, è potenza, è spirito e vita, non trova resistenza dentro di lei, e quindi lei diventa pienamente feconda di Dio. La nostra vita è meno feconda perché noi mettiamo a Dio delle resistenze, vado prima a salutare i miei parenti, andiamo via un po' tristi perché abbiamo molte ricchezze, è vero e via? Però abbiamo comperato un campo e non possiamo andare al banchetto subito. Andiamo al banchetto ma non abbiamo l'abito di notte. Insomma, c'è sempre qualche cosa che fa sì che, essendo meno miti davanti alla potente prepotenza di Dio, meno testimoni siamo, meno martiri, insomma. Meno evidente è in noi e da noi la presenza del Signore. D'altra parte, ma su questa parola testimone forse torneremo, d'altra parte noi in questo gioco della testimonianza siamo purtroppo terribilmente importanti. E questo si vede bene dal testo che abbiamo ascoltato, perché dice: i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: chi sei? Credo sia allora a questo punto del nostro piccolo itinerario dentro a questi versetti fissare bene una nozione che ci riguarda intimamente dall'interno. Cioè bisogna sapere che la testimonianza, il render ragione della speranza cristiana, annunciare il Vangelo, essere semplicemente dei buoni cristiani, è innanzitutto rispondere a una domanda che ci riguarda direttamente: chi sei tu? La testimonianza non è la risposta a una domanda, per esempio, chi è il Signore, oppure come è fatta la Chiesa, oppure come si deve vivere. Ma notate l'acutezza del testo. La domanda è sempre rivolta a te. Questo è il principio della testimonianza. Chi sei tu? Chi sei? E questo a dire che dunque la testimonianza cristiana, la manifestazione della fede, coinvolge in modo radicale la nostra persona, sicché non possiamo dire niente del Signore se non rispondendo di noi stessi. A dire che non si può sul Signore fare una lezione, e non si può spiegare il Vangelo facendo l'esegesi del testo. È meglio che ci sia alle spalle, se occorre, è meglio che ci sia la preghiera, la meditazione, tutto quello che volete, ma infine bisogna sapere che è la nostra stessa persona, la nostra personalità, la nostra storia, il nostro passato, il nostro presente, il corso dei nostri pensieri, la nostra castità, il nostro rapporto con il denaro, tutto è intimamente coinvolto in questa testimonianza della vita cristiana. Dunque, chi sei tu? È una domanda rivolta al più profondo di noi. Sarà bene tenere fermo tutto questo, con grande forza, sia perché gli interlocutori di Giovanni Battista non molleranno l'osso e continueranno a ribattere su questa domanda. E d'altra parte lui dà un tipo di risposta che potrebbe essere in qualche modo collocata apparentemente al polo opposto. Perché quando loro gli dicono: chi sei tu? Il testo prosegue: egli confessò e non negò. E confessò: io non sono il Cristo. Passaggio delicato, forse anche difficile si può dire, anche se non si deve mai dire che la scrittura è difficile. Bisogna sempre dire che la scrittura è facile, altrimenti non è vero che è venuto il Messia e non è vero che la buona notizia è data ai poveri. Il motivo della difficoltà della scrittura non è che la scrittura è difficile, ma che il nostro cuore è contorto. Solo i bimbi sono adatti al regno. E quindi la nostra difficoltà a cogliere la scrittura è semplicemente il segno della nostra distanza dai piccoli. Però si può dire che questo passaggio è in ogni caso un po' imbarazzante. Che cosa voglia dire confessò e non negò e confessò e poi io non sono il Cristo? Sì, è importante e rapidamente si può richiamare subito qualche cosa che rende evidente e ancora dunque semplice, per fortuna, la risposta di Giovanni Battista. Vi ricordate un roveto acceso, infuocato, che non si consuma, e davanti Mosè. E Mosè che tenta le ultime resistenze perché non vuole in realtà non vorrebbe assumersi una missione così gravosa come quella di tornare in Egitto per la liberazione del popolo. E l'ultima spiaggia della sua difesa è quella di dire: va bene, ma come ti chiami tu? Perché quando io tornerò mi diranno: ma come si chiama questo Dio che ti ha mandato? E allora Dio dà la risposta, è vero? Rivela il nome, pare che si debba dire, è vero? Dal roveto Dio dice il suo nome: io sono. Io sono. Dirai ai figli di Israele: io sono, mi ha mandato a voi. E quindi Dio dice di chiamarsi così là nel roveto. Questo io sono di Dio, per tutto il Vangelo di Giovanni, è una memoria abbastanza importante. Per esempio, a differenza degli altri Vangeli sinottici, quando vanno a prenderlo nell'orto degli ulivi, cercano Gesù di Nazareth. Lui dice: sono io, ma il testo direbbe più correttamente: io sono, e tutti cadono per terra. Perché in realtà è Dio, e Gesù è Dio. Eppur nell'angoscia della sua passione è Dio, e se Dio proclama il suo nome non si può di per sé vivere dopo aver visto Dio, e quindi quando lui dice io sono, tutti cadono. E quindi Giovanni Battista dice: io non sono. Sì, e questo è il cuore della testimonianza, dire io non sono. Perché? Perché in realtà, perché abbiamo smarrito il giardino di Dio, perché siamo stretti nella paura, e particolarmente nella paura della morte, perché la paura della morte tiene schiava tutta l'esistenza, e noi impauriti, ansiosi, aggressivi, abbiamo sempre un rapporto così difficile con noi stessi, con le cose, con gli altri, siccome abbiamo sempre paura di soccombere perché siamo di terra, di fatto istintivamente ci facciamo Dio, e quindi istintivamente diciamo io sono. Qui, visto che ci hanno dato un pochino di tempo, approfittiamone allora per tornare un momentino dietro a questo problema del peccato, perché il peccato delle origini, il peccato nel giardino, quello che si chiama il peccato originale, insomma, che cos'è stato quel peccato? È stato, si potrebbe dire, si può dire in tanti modi, il peccato delle origini, ma mi sembra che forse si possa dire anche così in rapporto al nostro testo. È stato un colossale tentativo di furto. Il serpente ha tentato l'uomo in che direzione? A rubare a Dio il suo segreto. E quando Eva gli ha detto in una debole difesa: non possiamo mangiare di quel frutto perché Dio ha detto che moriremo, subito il tentatore ribatte dicendo: non è vero, anzi Dio sa che diventerete come noi. Il testo con estrema acutezza prosegue dicendo: a quel punto il frutto parve desiderabile. È l'ipotesi di diventare come Dio. Questa è la grande tentazione iniziale. Questo è il peccato in cui l'uomo precipita, diventare come Dio. Nel giardino di Dio lui ha tutto, ha tutto, è la creatura amata, tutte le cose gli vengono date, ma tutto quello che lui ha, tutto lo riceve in dono. La tentazione sulla quale gioca il serpente è quello di sostituire al dono il possesso. Invece che ricevere tutto in dono, impadronirsi di tutto, il risultato sembra lo stesso, no? Perché ha tutte le cose ugualmente, ma diventerete come lui, quindi non avrete bisogno di lui. L'autodivinizzazione è la moda segreta di tutto il peccato, questo secondo la rivelazione ebraica e cristiana. Infatti il simbolo di questo peccato è una torre. È quando dice, poco dopo il peccato, che si mettono tutti d'accordo, hanno un linguaggio comune, costruiscono una città, vi ricordate, e in mezzo alla città una torre. Ricordate qual è il senso e lo scopo di quella torre? È arrivare fino al cielo, e siamo le solite, impadronirsi di Dio. Mattone su mattone, notate che poi non sono pietre ma sono mattoni, quindi sono cose fatte dall'uomo, sono già il risultato della sua perizia, della sua abilità. Tutto questo diventano per lui però dei mattoni d'orgoglio, e uno sull'altro s'arrampica verso Dio. Lo vuole conquistare, diventare Dio lui. di Dio non c'è più bisogno. Il grande filosofo del nostro secolo, non cristiano, quando gli hanno chiesto come mai nella sua speculazione filosofica non si era mai posto il problema di Dio, lui ha risposto semplicemente: troppo tardi, non c'è più spazio. La torre è stata costruita e l'uomo ha conquistato Dio, si è autodivinizzato e ha reso Dio inutile. Questo è il peccato delle origini. È il peccato delle origini non solo perché è il primo peccato, ma perché in certo senso è la radice di ogni peccato. Ritorniamo a noi. Ognuno istintivamente, abbandonato a se stesso, tende sempre a dire io sono. Io sono. Quindi se viene fatta la domanda, così a bruciapelo, ma chi sei tu? Uno dice, dunque aspetta che provo a dirti, dunque sono nato nelle... e comincia a parlare di sé. È vero? Dunque, ma questo sarebbe abbastanza innocente. Se non fosse che invece questo è il grande dibattito che continuamente nel segreto della coscienza di ognuno di noi in realtà si svolge, e che è un dibattito anche collettivo. Diciamo una cosa sconveniente, poi la dimentichiamo, in maniera che anche il vostro parroco non si arrabbi troppo. E cioè che anche la Chiesa correrebbe questo rischio. È vero? La Chiesa che rischio correrebbe? Correrebbe il rischio, se non fosse continuamente sanata dal suo sposo, in fondo di presentare se stessa, in fondo di affermare se stessa, in fondo di diventare una potenza in questo mondo, in fondo di vincere sugli altri e con questo identificare la sua grandezza, mentre invece è chiamata sempre a scomparire dietro al suo Signore. È chiamata come Giovanni Battista, insomma, a dire fondamentalmente non sono io. E voi allora avete già capito, no, la preziosità di questo non sono io, che serve per dire chi è lui, e quindi per indicare colui che veramente è. Quando noi vogliamo veramente bene a una persona, in senso buono, pieno, noi vogliamo che quella persona sia. Vogliamo il suo bene, vogliamo la sua felicità, vogliamo la sua gioia. E noi, per tutto questo, vorremmo farti tutto per i nostri bambini. Vorremmo farti tutto per i nostri figli. E San Paolo dice, io avrei voluto darvi non solamente il Vangelo, ma anche la vita. Quando si vuole bene, si vuole proprio quello che Giovanni Battista adesso ci sta comunicando. Si vuole diminuire perché l'altro cresca. Allora qual è il segreto della testimonianza di Giovanni Battista? È proprio questo, non sono io il Cristo, che è una specie, capite, di dire per esprimere che si vive per l'altro. Dice il quarto canone della Messa, e affinché non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi. Ecco. Vivere d'amore vuol dire vivere per. Vuol dire vivere per l'altro. Siccome l'altro mi ha dato la vita, io gli restituisco la vita. Il Signore ci ha portato fuori dalla prigionia della nostra solitudine impaurita e ha fatto di noi delle persone di comunione. Voi adesso, nessuno di voi che è qui, vive per se stesso. Vive per affermare il suo io, vive per dire io sono. E ci sono infiniti istinti, eh? Tutti gli istinti si abbattono piano piano, ma quello lì è l'ultimo, eh? L'istinto del proprio io. Tuttavia, mentre siete qui e siete riuniti nel nome del Signore, tutti voi, credo con grande sincerità, direte no, io non voglio vivere però per me stesso, per la mia gloria, per cercare me stesso. E quindi certo, si vive per l'altro. Questo è il grande dono che Dio ci ha fatto. Siccome Lui è venuto per noi, noi viviamo per Lui. La nostra vita è stata finalmente strappata da quella prigionia per la quale ognuno altrimenti è da solo nella sua solitudine. Sempre questo grande filosofo che ha detto che per parlare di Dio era ormai troppo tardi, e poi è Sartre. Ha scritto anche una raccolta di novelle che le mamme non davano tanto volentieri ai figli ai miei tempi perché erano un po' pornografiche, adesso credo che
le legano anche le figlie di Maria,
ma si chiamava Il Muro, si chiamava Il Muro questa raccolta di novelle. E lui che cosa voleva dire con queste novelle? Erano come delle piccole parabole per dire che in realtà ogni persona è prigioniera dietro il suo muro. Nessuno varca il suo muro per andare dall'altro. Le novelle erano pornografiche perché anche quello che a lui appariva come il linguaggio più adatto a incontrarsi con l'altro, ed era la sessualità, in realtà poi era sempre sconfitta, perché ognuno poi era anche in questo rigettato dietro all'amaretto del suo muro in una solitudine profonda. Questa era la tesi, no? Non c'è niente che mi metta in comunicazione e comunione con l'altro. Ognuno è prigioniero dietro il suo muro. Non si è mai capito se il titolo fosse intenzionale. Certo che al capitolo secondo, la lettera agli Efesini, come sapete, dice che il Cristo è lui, la nostra pace, perché è venuto e ha abbattuto il muro. Ha abbattuto il muro di separazione fondamentale, che nell'ebraismo era il muro che separava gli ebrei da tutti gli altri. Invece ha fatto dei due, cioè degli ebrei e dei gentili, un popolo solo, un popolo nuovo, un solo, e quindi ha abbattuto il muro. E ha abbattuto il muro perché ha abbattuto fondamentalmente la distanza che separava noi da lui. Lui è venuto a trovarci, noi non siamo più da soli perché siamo visitati da lui, noi siamo introdotti in questa vita meravigliosa, bellissima, che è la vita cristiana, che si condensa intorno a questa nozione, a questa rivelazione, e cioè che è vita di comunione. Non è più di solitudine, non è più di prigionia, ma è di comunione. Quindi l'io non è più là chiuso dentro, capite? Che guarda con sospetto gli altri, o con paura, o con aggressività. Ma invece è apertura all'altro. La pienezza dell'amore è questo essere totalmente per l'altro. Giovanni Battista ce lo spiega così. Io non sono in testa. Presenta se stesso come il negativo, capite? Proviamo a dirlo in altri modi. L'Apostolo dice: noi siamo vasi di creta e conteniamo un tesoro prezioso. È un altro modo per dirlo. Il salmista dice: non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria. L'intero popolo di Israele, quando riflette sulla sua storia, dice: grandi cose ha fatto il Signore per noi. Mentre tutti gli altri popoli dicono: grandi cose abbiamo fatto noi, la gloria di Israele qual è? È dire: grandi cose ha fatto il Signore per noi. Mentre la gloria istintiva della nostra carne è quella di dire: io ho fatto grandi cose, la gloria nuova che ci dice la Madonna è dire: meraviglie ha fatto per me. E quindi è il recupero di quel senso della vita interamente come dono, che era quello che dicevamo caratterizzava il nostro rapporto con Dio. Abbiamo ricevuto tutto da Lui. La vostra vita immagino sia bellissima, anzi ne sono sicuro. Se siamo impuri, o se siamo violenti, o se non ci custodiamo nella preghiera, o se non abbiamo perdonato, probabilmente anche la nostra vita non ci sembra tanto bella. Ma se continuamente chiediamo il perdono del Signore, viviamo nella possibilità di dire con il Salmo 15: la mia eredità è magnifica, la tua eredità è magnifica, la tua storia è magnifica. Il canto della Madonna, il Magnificat, dunque, è paradigmatico di ognuna delle nostre esistenze. Fa bene la Chiesa farcelo dire tutti i giorni a conclusione del Vespro. L'anima mia magnifica il Signore, d'accordo? E il mio spirito esulta. Perché? Perché ha guardato alla povertà della sua serva. Ci ritroviamo tutti, ciascuno e tutti, in quella povertà, certo. E ha fatto in me grandi cose. Tutte le volte che usciamo da questo, usciamo dalla verità profonda della nostra vita, ci dimentichiamo di questo, rientriamo nella tristezza del nostro io solitario, apprensivo, ansioso,
è vero, aggressivo, triste, che dice che cosa mangeremo, di che cosa ci vestiremo, e non cerca il regno,
perché non pensa che ci sia niente e nessuno da cercare, se non se stessi.
Allora lui dice: non sono io il Cristo. Allora, guardate la curiosità di questa testimonianza secondo il Vangelo di Giovanni.
Da una parte non c'è testimonianza che non sia una domanda fortissima su di te, e non puoi sfuggire alla domanda, quindi sei il testimone, non puoi dire una testimonianza qualunque, dicevamo, ma tu nella tua storia, per come sei, sei il testimone, e d'altra parte lo sei dicendo: non sono.
Insomma, sì, io penso che sia chiara la cosa, non so se non è chiara, ma del Signore una volta hanno detto: guarda come lo amate. E lui era davanti alla tomba di Lazzaro e piangeva. Guarda come lo amava.
E quando io penso alla vita della mia mamma, dico: come ha amato i suoi figli, e vedo che l'amore per i suoi figli la descrive.
Quindi la descrizione più profonda della personalità cristiana è appunto questo suo essere per l'altro,
in maniera che uno non canta mai se stesso, canta l'altro.
Allora capite il senso. Allora che cosa vuol dire confessò e non negò e confessò? Dunque, il primo confessò, ha reso testimonianza. Confessare vuol dire rendere testimonianza.
Non negò,
cioè non ha negato il Cristo, e quindi ha confessato: non sono io.
Introduce questi negativi per farci capire l'amore, per farci capire il coinvolgimento totale della persona e il nascondimento totale della persona.
Ma loro non cedono. Allora gli chiesero: che cosa dunque, sei Elia? Rispose: non lo sono. Sei tu il profeta? Rispose: no. Gli dissero dunque: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Notate la forza di questa, essere interpellati.
Qualche volta avrei voglia di vivere alla stazione ferroviaria, nell'atrio della stazione ferroviaria di Bologna,
dove tutti siamo numeri, dove si è anonimi, no?
Perché qualche volta si sente il peso di questo essere continuamente sotto il fuoco. Per cui sempre la vita, le persone, i tempi, le circostanze dicono: ma tu chi sei?
E non cedono.
Allora questo Giovanni dovrà dare poi una risposta positiva. Ecco, allora attenzione, perché adesso dà questa risposta, per noi importante.
Dice: io sono voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore. Io sono voce. Ecco, allora vorrei che come terzo elemento, dunque, il primo è l'essere interpellati, il secondo è quel famoso io non sono, il terzo è dire: io sono la voce, la voce, essere la voce. A questo proposito siamo aiutatissimi da uno straordinario commento che Sant'Agostino fa di questa voce.
Perché dice una cosa bellissima di Giovanni Battista. Dice: Giovanni Battista è la voce della parola.
Non è la parola, perché la parola è Cristo. È Cristo, il verbo che nella pienezza dei tempi si è fatto carne. Lui non è la parola, e quindi ha detto: io non sono il Cristo.
Ma lui è la voce della parola.
È bellissimo, perché quindi questo consente che tu dica che tu non sei la parola, ma d'altra parte questo ti dà tutta la rilevanza
della tua mansione, del tuo ministero, della tua testimonianza, della tua vita afferrata dalla prepotenza di Dio, essere la voce della parola. Non sei la parola, ma ne sei la voce, il che vuol dire che però senza la voce come risuona la parola? Perché la parola di Dio non è questo libro, no? Dio mio, c'è un po' un problema su che cosa sia la parola di Dio. In ogni modo non è questo libro la parola di Dio. L'arcivescovo di Milano spiegava alla sua gente, e questo magari è una specie di registratore, ecco, di registrazione di tutte le parole che Dio ha detto, no? Questa magari è così, poi stampato da certi editori, è vero, rilegato da un certo rilegatore, insomma, paragonabile a questo orribile oggetto, ovvero micidiale, che è qui davanti, però non è la parola di Dio, è vero? È in certo modo la registrazione della parola di Dio. Quando invece si può dire che la parola di Dio è in mezzo a noi, non quando c'è un libro, che pure però è degno di affetto, no? Forse noi nella nostra chiesa troppo poco anche stimiamo il libro come oggetto, forse dovremmo onorarlo di più, forse c'è stato troppo poco seguito a quanto nel Concilio Vaticano i padri hanno fatto per tutto il tempo in cui hanno fatto la loro riunione nella Basilica di San Pietro. Tutte le mattine veniva intronizzato il libro dei Vangeli e veniva onorato, forse quindi anche come oggetto andrebbe forse più onorato, anche nella nostra casa forse andrebbe più onorato. Bene, in ogni caso però questa non è la parola di Dio. La parola di Dio è in mezzo a noi quando questa parola è cantata nella fede, proclamata nella speranza, vissuta nella carità, comunicata tra noi con affetto. Allora questo è l'avvenimento della parola. Allora la parola è presente in mezzo a noi attraverso la voce. Io sono voce.
Voce della parola. Voce della parola.
Mi pare che sia chiaro che tutti noi dobbiamo essere voce della parola, no? Perché se tu non sei voce della parola nella tua casa, però la parola non c'è. C'è magari il libro. Devi essere voce della parola. Via via per dire la beatitudine dei poveri, per dire l'angoscia davanti al calice, o per magnificare il Signore, o per dire che stiamo andando verso Gerusalemme, ma di fatto devi farti voce della parola, perché se tu non sei questa voce, la parola non risuona. E tu capisci benissimo che questa voce non è solamente la voce di un discorso, di parole formulate con le labbra, è vero? Perché dire io sono voce è qualcosa di più grande, no? Se tu dicessi io presto la voce alla parola, allora forse intenderesti di più forse una parola detta con le labbra. Ma se tu dici che io sono voce, vuol dire che è tu, allora la tua persona, la tua storia, il tuo essere, il tuo adorare, il tuo patire. Quindi non necessariamente in pubblico, ma anche nel segreto della tua stanza. Questa è voce della parola. Veramente questa parola di Dio c'è. È proprio, a mio parere, una delle qualificazioni alte della vita cristiana. In ogni caso, più specificatamente, certo, di ogni ipotesi di discorso sul ministero. Ma dove certo mi piace però dire che così è una mamma, così è un anziano verso un giovane, così siamo tutti l'uno per l'altro, capite? Ecco. Però certo, se vogliamo anche parlare all'interno di un cammino ministeriale, allora io dico bene, voce della parola. In questo senso certo non potete non cogliere la benedizione straordinaria, uno dei frutti secondo me più preziosi del Concilio Vaticano, cioè il fatto che evidentemente si sia sentita la verità, la necessità, l'urgenza di far suonare la voce, no? Di far uscire in qualche modo la vita ecclesiale da una sua certa rigidità, dove magari, non so, c'è uno che predica e tutti gli altri che ascoltano. Quando io ero giovane, cioè ai tempi di Giuseppe Garibaldi, si diceva che c'era uno che diceva messa e tutti gli altri ascoltavano. Anzi, si diceva che prendevano Mess, è vero? Hai preso Mess, ho preso Mess. Magari la prendavamo per la coda, è vero?
Mi ricordo che passeggiando con le ragazze della mia città, è vero, sulla piazza, è vero, andavamo dentro quando uno ci faceva un fischio, perché la messa la prendevi se riuscivi a entrare dentro prima che lui tirasse via quel fazzoletto dal calice. Voi non potete ricordare perché siete giovani, ma se tu riuscivi a entrare prima che lui facesse così, tac, l'avevi presa per la coda, hai preso la messa, l'ho presa. Quindi quando si tornava a casa, avete preso la messa? Sì, l'abbiamo presa. Uno immaginava sempre quella presa per la codina, è vero. Adesso no. I preti facciamo fatica a entrare nel linguaggio, Però in realtà voi sapete che adesso tutti celebriamo la messa. C'è in mezzo a noi uno che la presiede, ma tutti celebriamo la messa. Tutti abbiamo lo Spirito Santo. Dio mi è sempre stato così, Però adesso lo diciamo, è più bello se si dice. Ne siamo più consapevoli, quindi è più festosa la vita. E quindi capite? È enormemente aumentata, secondo me, l'esigenza di questa risonanza della voce. Si capisce, no? Che adesso, insomma, una volta fatta la Chiesa bella, come a voi, e una volta cercato di celebrare dignitosamente la Domenica, io ho visto cosa mi è successo nella mia parte.